Questa è la nuova trasmissione di Eurocaput, uno sguardo sull'Europa e i suoi dintorni, e abbiamo un approfondimento e poi alcune notizie più o meno recenti. Abbiamo detto la volta scorsa che non riusciamo a stare sull'attualità stretta perché è impossibile data la vastità dell'argomento, però volevamo fare un cenno a quello che è successo la settimana scorsa con l'approvazione da parte del Parlamento tedesco, del Bundestag, di una mozione che riconosce come genocidio il massacro perpetrato dalla Turchia, dallo Stato turco, tra il 19 e il 23 dello scorso 1919-1923 nei confronti appunto del popolo armeno all'indomani della prima guerra mondiale. Questo ha suscitato le reazioni piccate, possiamo dire, di Erdogan e del neo presidente, del neo primo ministro, che non ricordo adesso quale dei due ha definito questo massacro, che si stima tra gli 800.000 e i 2 milioni di persone, uomini, donne e bambini ovviamente, uccisi anche nelle maniere più crudeli, e l'ha definito come una lotta, diciamo la conseguenza più o meno, ma non riconoscendo questi numeri, di una rivolta, di un conflitto interno. E si è parlato di problemi all'interno dei rapporti fra la Turchia e lo Stato tedesco, anche perché, come sappiamo, Angela Merkel è stata una delle fautrici più accese dell'accordo, del famigerato accordo sui migranti stilato a marzo, mi pare, tra la Turchia e l'Unione Europea, con riconoscimento di 6 miliardi di euro alla Turchia. I primi 3 sono già stati erogati, gli altri lo saranno, si dice, dopo un monitoraggio di come va questo accordo, e ne abbiamo parlato già altre volte. Praticamente consiste nel bloccare i migranti in Turchia e non permettere più appunto che vadano in Grecia, nella possibilità di uno scambio uno a uno per ogni migrante che si trovi in Grecia, rispetto, che non abbia i requisiti, rispetto a uno i cui requisiti vengono accertati in Turchia. In realtà poi forse si tratta un po' soltanto di fare la faccia feroce da parte dei due stati, perché nessuno dei due ha interesse a che questo accordo venga rivisto. La Turchia ha fatto la solita consueta mossa di ritirare l'ambasciatore, ma va da sé comunque che le intenzioni del governo tedesco erano abbastanza chiare, perché nessuno dei maggiori rappresentanti del governo, soprattutto la prima ministra Angela Merkel, erano presenti al momento della votazione, che comunque ha avuto, diciamo, una notevole eco, anche perché è una questione che si trascina appunto da quel massacro da un secolo, ma insomma che ovviamente ha le sue radici molti molti secoli indietro. Risolto abbiamo risolto la questione armena. Diciamo, data questa prima notizia, passiamo adesso all'approfondimento di oggi.
Allora, oggi avevamo pensato di fare un approfondimento sulla rotta balcanica, anche perché la scorsa settimana, un paio di settimane fa, c'è stato lo sgombero del centro di Idomeni, che nasceva inizialmente come un centro di transito e poi è diventato un centro di permanenza per i migranti che sono rimasti bloccati all'interno della cosiddetta rotta balcanica. E partiamo questo primo approfondimento cercando di capire i Balcani, i paesi balcanici, quali di questi sono entrati a far parte dell'Unione Europea, in realtà soltanto uno, la Croazia nel 2013, e gli altri paesi a cui ci riferiamo, che fanno parte dell'area della penisola dei Balcani, sono l'Albania, la Serbia, il Montenegro, la Bosnia-Erzegovina, la Macedonia e il Kosovo, e tutti questi paesi hanno più o meno con l'Europa degli accordi particolari con delle agevolazioni fiscali, economiche, per fare in modo che rientrino a livello commerciale nell'area di influenza dell'Unione Europea. Tant'è che la scorsa settimana, il 25 di maggio, c'è stata una dichiarazione da parte di Mattarella, che era in visita proprio a Belgrado, e Lui dichiarava che il futuro della Serbia, un po' come quello dell'Italia, è nell'Europa, e quindi, essendo un attento e convinto sostenitore dell'Unione Europea, ha rimarcato che il completamento dell'Unione Europea può esserci soltanto con la piena integrazione dei Balcani, e l'integrazione dei paesi balcani costituisce per l'Unione Europea un traguardo fondamentale, onde evitare quindi questi processi, auspica che siano accelerati, onde evitare la disaffezione da parte degli stessi paesi che sono candidati ad entrare nell'Europa. E questo perché? Perché l'Italia ha in realtà con la Serbia tantissimi rapporti commerciali, è infatti il primo investitore estero in Serbia, ha una presenza di tantissime aziende italiane che hanno investito, e c'è un volume d'affari molto alto, oltre 2.500 miliardi di euro. Tra queste ricordiamo per esempio il settore automobilistico con la Fiat, che produce nella città di Kruagivac, detto proprio malissimo però produce la 500L, rappresenta il primo investimento estero in Serbia. C'è anche il settore bancario italiano presente con l'Intesa San Paolo e l'Unicredit, il settore assicurativo con le Generali e la SAI Fondiaria, che hanno circa il 45% del mercato serbo, il tessile, il calzaturiero, anche l'agricolo e il settore energetico e idroelettrico. E in particolare la Serbia è uno di quei paesi che, come altri, ha firmato un accordo di stabilizzazione e associazione con l'Unione Europea per quanto riguarda proprio l'esportazione dei prodotti verso l'Unione Europea senza dei dazi aggiuntivi e con uno status tra virgolette privilegiato nel commercio, per esempio, con gli Stati Uniti. E questi accordi sono stati in particolare firmati dalla Serbia, lo prendo e lo cito come paese emblema proprio per fare un esempio. Questi accordi sono stati firmati anche con la Russia, con la Bielorussia e la Turchia. Quindi, in parole povere, se un'azienda estera decide di produrre in Serbia può liberamente accedere a un mercato di oltre 300 milioni di persone senza tariffe doganali aggiuntive. Poi il governo, in prossimità delle grandi città e delle aree che sono logisticamente strategiche, delle zone franche per agevolare ed attrarre gli investitori, concede ulteriori benefici, cioè l'esenzione delle imposte sul trasferimento dei profitti, le importazioni e le esportazioni che sono esentate dalle tasse, i prodotti che hanno almeno il 51% del valore prodotto all'interno della zona franca sono considerati nazionali e possono essere venduti liberamente, e così via. In più, una cosa fondamentale è che il costo del lavoro in Serbia è molto basso, è il più basso dell'area dei Balcani, è nettamente inferiore anche alla media europea, quindi la media dei salari e degli stipendi dell'industria manifatturiera, per esempio, è inferiore ai 400 euro, quindi un lavoratore serbo percepisce più o meno un salario che va dai 200-350 euro, forse qualcosina di più, ma non arriva ai 400. Per esempio, quelli che la Fiat paga di stipendi ai serbi sono di un terzo più bassi degli stipendi pagati negli stessi stabilimenti Fiat in Polonia, che ammontano circa a 600 euro. E quindi questo ha determinato poi ovviamente proteste da parte dei lavoratori, grosse manifestazioni. Per esempio nel 2012 c'è stata una grossa manifestazione proprio perché la Fiat ha fatto delle promesse in pompa magna che non ha rispettato, il governo ha partecipato negli investimenti per la Fiat e poi la Fiat ha legato i suoi investimenti alla vendita delle auto, la vendita è crollata e non ha rispettato gli obblighi nei confronti del governo, quindi anche i lavoratori poi si sono ritrovati chiaramente coinvolti e con lo stipendio decurtato, e quindi hanno portato avanti una lotta soprattutto in quel periodo, e questo relativamente alla Fiat. passando poi alla Serbia e all'area balcanica, noi l'avevamo citata anche perché è uno dei paesi coinvolti nella cosiddetta rotta balcanica, di cui abbiamo già spesso parlato, però è importante parlarne ancora. È una rotta, uno spostamento, un trasferimento che già dal 2009 si parlava del passaggio dei migranti attraverso la penisola balcanica. Allora i numeri erano logicamente molto molto più bassi rispetto a quelli di adesso, erano circa 3.000 le persone che oltrepassavano i confini dalla, che sbarcavano dalla Grecia, poi passavano in Macedonia e poi dalla Macedonia si spostavano per andare verso l'Austria e la Germania. E i governi dei paesi dei Balcani hanno sempre agito in maniera molto discrezionale, perché hanno sempre deciso quali persone far passare e quali no sulla base della nazionalità. Quindi se sei siriano sì, puoi passare, ma se sei afgano, nordafricano, allora no. E poi hanno iniziato tutte a costruire dei muri. Tu per esempio avevi la cronologia di, dei paesi. Per prima c'è stata l'Ungheria che ha...
No, allora se la ritrovo, prima è stata la Bulgaria, poi l'Ungheria e poi non lo trovo più adesso. Allora, no, la Bulgaria me lo ricordo, poi l'Ungheria con varie modalità ovviamente.
Poi c'è stata
l'Austria,
la Slovenia e l'ultima, poi dopo la Slovenia comunque, c'è stata la Croazia e la Serbia che hanno chiuso i confini e la data ufficiale in cui è stata presa come chiusura della rotta balcanica è l'8 marzo del 2016 di quest'anno. Gran parte delle persone che stavano tentando di andare verso il nord Europa utilizzando una rotta che era alternativa a quella del Mediterraneo, perché la rotta balcanica sembrava leggermente meno pericolosa rispetto a quella del Mediterraneo, che è considerata più pericolosa e più mortale, in realtà è altrettanto pericolosa e altrettanto mortale, nel senso che comunque i migranti sono andati incontro a non solo da parte dei governi a chiusure, blocchi, pestaggi, respingimenti, ma anche incontro a la criminalità organizzata che in quei paesi ha fatto dei grossi affari sulla pelle delle persone che scappavano dalle umiliazioni, dalla guerra. Si hanno per esempio esempi di gente che è stata, non so, in Macedonia, che è stata, migranti che sono stati torturati e marchiati a fuoco dalla mafia macedone del nord-est. Quindi comunque è una rotta in cui per esempio tantissimi migranti sono morti sulle rotaie, perché per il governo nell'estate del 2015 i migranti non potevano viaggiare sui mezzi pubblici, quindi dovevano andare a piedi o in bicicletta e lungo le rotaie, cioè seguire le rotaie dei treni, e quindi lì sono morte tantissime persone.
Comunque pure la rotta cosiddetta mediterranea, che comunque riguarda ovviamente l'Africa nel suo complesso, non solo l'Africa mediterranea ma anche l'Africa più centrale, poi ha come sfogo o vorrebbe avere come sfogo il nord Europa, quindi il Brennero, e sappiamo benissimo quello che è successo sulla frontiera del Brennero, dove nonostante le prime rassicurazioni al governo italiano poi di fatto si è costruita una barriera e comunque non si passa. È un problema anche per gli stessi cittadini e cittadine europei, perché allunga i tempi e così via. Di fatto Schengen è morto e sepolto, direi, no? L'abbiamo detto già altre volte.
Sì. Qual è stata l'influenza che può aver avuto l'Europa e quindi i paesi dell'Unione Europea rispetto ai paesi dei Balcani, all'atteggiamento che hanno avuto di chiusura dei vari confini con il cosiddetto effetto domino, in cui pian piano tutti hanno messo dei fili spinati, hanno alzato delle barriere, hanno ripristinato tutti i controlli, hanno attuato le deportazioni in maniera poi illegale. Parte della gente è rimasta bloccata all'interno della cosiddetta rotta balcanica, senza potersi muovere né andare da nessuna parte, quindi comunque i centri che erano stati allestiti, adibiti come centri di transito, quale era Idomeni, poi sono diventati centri di permanenza in cui la gente era rimasta bloccata per settimane là, fino a quando...
No, però precisiamo che Idomeni non era un campo ufficiale, era perché ha detto allestiti, magari si potrebbe collocare, no? Vabbè, un'imprecisione, ma perché sappiamo benissimo che era un qualche cosa di assolutamente improvvisato, venuto su proprio perché la gente era costretta a fermarsi, e gli unici che vi intervenivano erano delle varie organizzazioni volontarie o non governative e l'UNHCR dell'ONU per i rifugiati, e poi c'era anche Medici Senza Frontiere, che al momento poi dello sgombero, anche prima dello sgombero, quando si prospettarono gli hotspot, li identificarono come centri di detenzione, quindi hanno rifiutato, tranne casi di emergenza, di avere a che fare con questi sì campi ufficiali.
Certo, però quantomeno dobbiamo anche segnalare che si sono create delle grosse reti di solidarietà da parte proprio delle persone del posto, della gente, dei cittadini e le cittadine che abitavano proprio nei luoghi di transito e che hanno dato una mano ai migranti, tant'è che adesso si stanno studiando delle politiche per criminalizzare gli atti di solidarietà, ma di questo parleremo più avanti. Intanto, giusto per continuare a dare un panorama di quella che è la situazione dei migranti nella rotta balcanica, attualmente per esempio in Serbia, che era il paese che avevamo citato poc'anzi, sono bloccate circa 1400 persone, di cui 800 solo nella città di Belgrado, che è un altro grosso punto di transito. La Serbia in particolare sta diventando un nodo cruciale di passaggio. Per esempio, i richiedenti asilo nell'ultimo anno sono circa 2.880. I migranti possono essere accolti nel reception center di Prisvo, nel Refugee Aid Points in Sid, che è nel nord, e in un altro centro che è vicino Belgrado. C'è un unico centro comunque dove le persone senza documenti possono trovare protezione, rifugio, accoglienza e anche assistenza legale e medica. Circa 300 richiedenti asilo quotidianamente aspettano di essere ammessi all'interno delle zone di transito attraverso le quali possono entrare legalmente in Ungheria e in Serbia. Nelle zone di transito sono sempre comunque più problematiche le condizioni sanitarie e molti richiedenti asilo, per esempio, sono accampati in tende improvvisate, non ci sono i servizi igienici. Perché non ci sono i servizi igienici? Perché l'installazione richiede l'approvazione da parte del governo, delle autorità serbe, che ancora non concede l'autorizzazione, quindi comunque anche ritardi. Sono sempre gli attivisti, le attiviste, i solidali che attraverso reti e organizzazioni stanno distribuendo cibo alle persone migranti. Alcuni si stanno prendendo cura dei migranti proprio dando loro vestiti, prodotti igienici, pasti caldi prima che si spostino da Belgrado e che raggiungano altri punti. E molti, per quanto riguarda un brevissimo aggiornamento sui domeni, il campo è stato completamente sgomberato, quindi la gente è stata portata in campi militarizzati gestiti dalle autorità, dove l'accesso all'interno dei campi è praticamente impossibile sia ai giornalisti che agli attivisti, a coloro che si occupano di solidarietà e che quindi offrono assistenza anche legale, soprattutto legale ai migranti, oltre che assistenza medica e tutto quello che abbiamo detto poc'anzi.
Sì, scusate, rispetto a questo, certo, un argomento di riflessione è quello di cercare di uscire dall'assistenzialismo, che pure è evidente che è una molla istintiva, no? Da parte di compagni e compagni attivisti, come volete chiamarli, solidali eccetera, perché di fronte a queste situazioni ovviamente chi ha, diciamo, un sentimento internazionalista e comunque umano è portato in ogni caso a dare, diciamo, una prima assistenza. Però dall'assistenzialismo bisognerebbe cercare di uscire. Questo sarà anche uno dei temi del dibattito che cercheremo di sviluppare nella Festa della Radio, nella prima giornata di Festa della Radio, il 17 e il 18 giugno prossimi al centro sociale ex SNIA, dove appunto faremo una discussione noi della redazione insieme a Sandro Portelli e a un compagno che viene da Lampedusa e che ci farà vedere come ci illustrerà come, fra l'altro, questo quadro idilliaco, no? Con le visite del Papa, di Mattarella, di Renzi, della bambina di 9 mesi rimasta orfana, insomma questi quadri rosa nel dramma ovviamente dei naufragi che stanno facendo centinaia e centinaia di vittime, non è esattamente così, insomma non è così la situazione, non c'è tutto questo afflato, e comunque questo farà parte poi di, pensiamo, di questo dibattito un po' che vada oltre appunto il compatimento e l'assistenzialismo in una prospettiva di lotta tutte e tutti insieme. Allora, dicevo che c'è stato un episodio che potrebbe essere anche una falla, diciamo, nell'accordo turco-europeo sui migranti e sui profughi in realtà, perché un non meglio precisato organismo indipendente che si occupa di diritto d'asilo in Grecia ha annullato un ordine di rimpatrio per un cittadino siriano che era appunto a cui era stato dato l'ordine di rimpatrio sempre nell'ambito di questo accordo tra Unione Europea e Turchia. E era un tribunale di Lesbo che ha stabilito che la Turchia, che questo appunto, questo rimpatrio non può essere ratificato perché la Turchia non è in grado di dare ai rifugiati siriani tutti i diritti che spettano loro secondo i trattati internazionali. E ora il caso verrà rivalutato. Il problema è che apprendiamo, fra l'altro, perché personalmente non lo sapevo, che fra l'altro la Turchia non ha ratificato completamente né gli accordi internazionali sui diritti dei rifugiati né la Convenzione di Ginevra, che non so cosa ci possa entrare, perché insomma, non si tratta ovviamente di prigionieri di guerra. E questo potrebbe essere, dicevo, un precedente, perché ci sono già più di 150 ricorsi che sono stati esaminati e quindi alla luce di questo precedente potrebbe appunto aprirsi la possibilità per queste persone di non essere rispedite in Turchia in quanto non possiedono, come dice l'accordo, i requisiti per lo status di rifugiato. In realtà, rispetto alle garanzie che la Turchia poteva dare sul trattamento delle persone che venivano rimpatriate o che comunque tratteneva in attesa appunto dello scambio uno a uno che il trattato prevede, già diverse organizzazioni, per esempio Human Rights Watch, aveva parlato delle condizioni in cui venivano trattati comunque questi profughi, soprattutto il fatto che ai bambini non veniva garantita la scolarizzazione, che addirittura lavoravano e che poi, soprattutto, ne abbiamo anche dato notizia nelle trasmissioni scorse, ci sono stati anche delle sparatorie al confine con l'uccisione di alcuni migranti che tentavano appunto di attraversarlo.
Io su questo volevo aggiungere che sistematicamente da parte dei governi, soprattutto dell'area balcanica che stavamo dicendo prima, viene impedito l'accesso ai migranti alle procedure di protezione internazionale, viene ostacolato in tutti i modi il ricorso agli strumenti giuridici che consentono per esempio il ricongiungimento familiare. E nessuno osserva il principio del non respingimento, anzi purtroppo la cronaca invece ci dice tutt'altro.
Ma sembra per adesso che gli unici che non respingano siamo noi, poi fra l'altro, almeno apparentemente, anche perché non potendo mettere fili spinati in mezzo al mare, tanto poi cinicamente si può dire che ci pensa il mare purtroppo a fare il lavoro sporco, e quindi questo non avviene. Io non so se vogliamo passare ad altre notizie, se non hai da aggiungere altro, se no aspetto.
Allora, su questo volevo aggiungere qualche altro elemento che completava un pochino la panoramica che stavo dando prima sui paesi dell'area balcanica. Per esempio, uno dei paesi, la Macedonia, è uno dei paesi che è stato più duro nei confronti delle migrazioni sin dall'inizio. È stato bloccato dall'interno, la cosiddetta rotta balcanica, hanno cercato di bloccare in tutti i modi il passaggio dei migranti, e come dicevo prima è stato il paese in cui si è verificata una maggiore la criminalità organizzata ha attuato maggiori profitti proprio sulla pelle dei migranti in Macedonia. Raccontano poi i migranti stessi e gli attivisti di decine di torture, migranti morti, come abbiamo citato prima, sulle rotaie. Ci sono stati situazioni all'interno dei centri di detenzione estremamente abominevoli. Un altro paese è la Bulgaria, dove c'è un comportamento persecutorio nei confronti dei migranti, e soprattutto da parte di c'è il fenomeno che è più evidente di gruppi di cittadini di estrema destra organizzati che fanno proprio delle spedizioni punitive nei confronti dei migranti, e le autorità sono tra virgolette compiacenti rispetto a questo. Non aggiungo nient'altro, perché più o meno le informazioni di base relative alla Serbia le abbiamo date prima.
Sì, possiamo possiamo passare agli scenari, diciamo, militari, per non dire di guerra, che si profilano nell'area NATO, ma soprattutto nei paesi che sono confinanti con l'Unione, con la Russia. Lapsus. E per esempio la Romania e la Polonia. In Polonia è stata istituita una forza paramilitare che dovrebbe contare circa 35.000 persone in funzione antirussa, proprio perché la dichiarazione ufficiale è che il governo polacco è preoccupato perché si possa verificare una situazione simile a quella che si è verificata in Ucraina. Mentre in Romania è già operativo uno scudo antimissile voluto dagli Stati Uniti e dalla NATO, che si trova a circa 180 km da Bucarest, nel villaggio di Deveselu. È un'ex base dell'Unione Sovietica, ora messa a disposizione dalla Romania agli Stati Uniti e alla NATO. Ci sono 44 missili di esclusiva responsabilità statunitense, come di fatto poi avviene nelle basi europee della NATO. Ci tengono a precisare Stati Uniti, NATO e Romania che si tratta di un sistema a scopo solo difensivo. Nella base si trova un potente radar, 8 intercettori di missili di tipo SM-3 e un equipaggiamento vario per le telecomunicazioni. La SM-3 standard è un sistema antimissile navale utilizzato dalle forze navali americane per intercettare missili da aerei e navi di tipo intercontinentale. E all'inaugurazione di questa base era presente il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che ha dichiarato che in una recente intervista al Financial Times che per la prima volta negli ultimi 10 anni le spese militari dei membri europei dell'alleanza, la NATO e l'Alleanza Atlantica, sono in aumento. Non ha fornito cifre precise, ma tutti gli stati membri al confine orientale dell'alleanza hanno annunciato un aumento delle spese militari riguardanti il 2016. Secondo Stoltenberg, questa è una normale risposta all'atteggiamento aggressivo della Russia, che fa sentire sempre più minacciati i paesi dell'est del continente. A me sembra un capovolgimento proprio totale di quella che è la realtà, perché è evidente che poi tutte le pressioni perché questi stati entrino a far parte dell'Unione Europea e quindi di conseguenza dell'Alleanza Atlantica, l'installazione di queste basi missilistiche sicuramente non possono non destare preoccupazione da parte della Russia, che si trova a questo punto proprio ai confini suoi, ai suoi stessi confini, queste basi missilistiche che prima almeno si trovavano al di là della vecchia area di influenza dell'Unione Sovietica.
Adesso passiamo invece ad un altro argomento.
Sì, passiamo alla Grecia, che trova ogni tanto in occasione dei vertici tra governo greco e istituzioni europee un po' di spazio sulla stampa nostrana, ma che in realtà poi nei momenti magari di preparazione ne trova di meno. E abbiamo preso da un quotidiano molto importante greco, Tovima, una notizia che è seria e preoccupante, ma che tutto sommato non ci stupisce. Allora, non sono soltanto richieste di tipo economico che già sono state attuate da parte della Grecia, l'hanno ridotta veramente allo stremo, ne abbiamo parlato tanto anche in altre occasioni, una disoccupazione del 20%, una disoccupazione giovanile del 50%, una emigrazione che sta mettendo anche in crisi la crescita demografica di questo paese. Ma quello che le istituzioni, come poi si ottenne che venisse chiamata la Troica, cioè l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale, fanno richieste di tipo schiettamente politico. E ieri in questo articolo il quotidiano greco prospettava le ulteriori condizioni chieste dalle istituzioni europee e dal Fondo Monetario per poter garantire l'ulteriore prestito alla Grecia in autunno. E allora, la richiesta è di tagli agli stipendi nel settore privato sulla 13ª e la 14ª. E questo significa appunto l'abolizione, con un taglio netto del reddito già fortemente penalizzato, dei dipendenti greci, mentre la 13ª e la 14ª sembra che rimangano garantite per i dipendenti pubblici, sebbene magari spalmate su tutti e 12 le mensilità, ma non per i nuovi assunti. E questo ovviamente crea un problema grosso di ulteriore aumento della disoccupazione, perché è evidente che di fronte a una prospettiva del genere sarà magari facile che i datori di lavoro, chiamiamoli così, arrivino a licenziamenti e per assumere appunto nuovi lavoratori in condizioni a loro, non ai lavoratori ma ai padroni, più favorevoli. Ma non si tratta solo di questo, si parla di una cosiddetta ristrutturazione dei sindacati con delle forti restrizioni sul diritto di sciopero. È chiamato questo il pacchetto su diritti del lavoro e sindacali, che il governo dovrà accettare e attuare per ottenere, come dicevamo, la nuova tranche di prestito in autunno. E ovviamente, come dicevo, questo renderà i nuovi assunti più economici, fra virgolette. Questa misura e la modifica del diritto di sciopero è una delle priorità delle richieste fatte dai datori di lavoro greci al fine di migliorare, dicono, la competitività dell'economia. Il governo si trova in grossa difficoltà nel far passare queste misure, tanto che il vice ministro delle finanze, cioè il ministero del lavoro, ha dichiarato che sarà difficile che passino, ma in realtà poi sono dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano, perché come sappiamo il governo di Syriza ha attuato tutto quello che poi era stato chiesto dalle cosiddette istituzioni. Le stesse dichiarazioni, fra l'altro, erano state fatte dal vice ministro delle finanze Tuès Alexiadis proprio poco prima dell'emanazione delle recenti pesanti misure fiscali, tra cui fra l'altro l'aumento dell'IVA, la fine delle facilitazioni per gli agricoltori e per alcune isole che si trovavano in una condizione fiscale più favorevole. E per quanto riguarda il sindacato, sono anche in programma revisioni sia sui permessi dei sindacalisti sia sul finanziamento dei sindacati. Si pensa anche di superare i limiti del licenziamento collettivo per le grandi imprese, che si ritengono le istituzioni che sarà di aiuto soprattutto nella ristrutturazione delle banche, dato che in Grecia non sono molte le aziende con più di 150 dipendenti, praticamente sono in gran parte sono proprio le banche. Cosa prevede questo schema di licenziamento collettivo? Nessuna restrizione alle imprese con meno di 20 persone, quindi possono licenziare tutti come quando gli pare. Fino a 6 dipendenti al mese per le imprese e le aziende agricole che impiegano da 20 a 150 persone e il 5% del personale fino a 30 dipendenti al mese per imprese o aziende agricole che impiegano più di 150 lavoratori. Ma c'è anche un altro aspetto di questo disegno, che è quello che riguarda il diritto di sciopero. Sappiamo che in Grecia dal 2010 si sono succeduti, possiamo dire, penso, decine e decine, ma forse centinaia di scioperi molto molto forti, molto partecipati, che duravano anche più di 48 ore. E adesso la prospettiva è che la decisione di scioperare sia presa a maggioranza assoluta dai membri del sindacato, quindi 50 più 1, mentre il periodo di preavviso per lo sciopero, che per ora, che adesso è di 24 ore, passa a 48 ore. Rispetto a quello che abbiamo in Italia, diciamo, è ancora poco. Però questa idea della decisione di scioperare, della ratifica dello sciopero da parte delle organizzazioni sindacali, sappiamo che è già stata, diciamo, all'ordine del giorno del governo, che già ne parla ancora in Italia, già ne parla, ma ancora non è stata attuata. Il giornale Tovima commenta, fra l'altro, che una situazione simile accade solo in Bulgaria, però appunto non dice di quanto se ne parli anche in Italia. Fa un panorama non molto preciso sugli altri paesi europei, appunto, ripeto, per quanto riguarda l'Italia. In Gran Bretagna lo sciopero è indetto con voto segreto dei rappresentanti sindacali, il preavviso è di 7 giorni. In Spagna il diritto di sciopero è previsto dalla Costituzione e lo sciopero può essere indetto anche da gruppi autonomi. In Italia, dice il giornale, la decisione è libera, ma nel settore pubblico è soggetta a restrizioni, e questo lo sappiamo per quanto riguarda i cosiddetti servizi di interesse pubblico. In Francia, in linea di principio, è legittimo lo sciopero, mentre in Germania è regolato dai contratti collettivi e non dalla legge, mentre gli scioperi autonomi, cosiddetti autonomi, cioè indetti da gruppi autonomi non legati ai sindacati ufficiali, sono considerati e trattati come illegali. Due parole su questa notizia che abbiamo dato dalla Grecia, di cui non mi risulta che qui se ne parli. È certamente da un lato un atteggiamento per quanto riguarda per esempio lo sciopero, che possiamo mettere in relazione alla possibilità che si ripresenti in Grecia una situazione esplosiva che dall'ascesa al governo di Syriza in realtà non c'è stata. E anche per le scelte, diciamo un po' per le speranze che questo governo aveva suscitato, soprattutto dopo il referendum sull'accettazione o meno delle misure chieste dalle istituzioni europee e dal Fondo Monetario, e per cui poi il 60% e passa dei votanti in Grecia aveva detto no, anche il governo si era speso per questo, e poi il governo di Syriza, Tsipras, ha deciso che, dopo averlo caldeggiato, averlo indetto, che questo referendum praticamente non contava nulla, perché poi è passato tutto quello che l'Europa e il Fondo Monetario chiedevano. Per cui abbiamo da un lato ancora un attacco fortissimo alle condizioni di vita di lavoratori e lavoratrici, dall'altro, come spesso accade in questi casi, una serie di misure che dovrebbero arginare quelle che da un lato speriamo siano le risposte che appunto la popolazione greca potrebbe dare rispetto a questo ulteriore attacco alla sua stessa sopravvivenza. Quindi sempre su due fronti: uno è quello dei tagli, dell'attacco alle condizioni di vita, e quello è delle misure repressive, della possibilità di controllare, di rendere in pratica illegale qualsiasi forma di protesta rispetto a queste stesse misure.
Negli ultimi 10 minuti invece parliamo di un progetto che si chiama No Border Wi-Fi, che era nato all'interno del campo di Domeni. Gli attivisti e le attiviste stanno cercando di riproporre negli altri campi, perché la solidarietà attiva non si ferma, soprattutto nelle zone di confine ed esterne della Fortezza Europa. Dopo lo sgombero del campo di Domeni rimangono pochi quelli che sono i campi informali, come abbiamo già detto continuano a crescere quelli governativi dove sono state deportate le persone. E si sta cercando di creare una border radio, un progetto di radio FM e web. Tutte le info le potrete trovare su meltingpot.org, che è un sito, e questo progetto è un progetto sia FM che radio, permette agli abitanti dei campi di comunicare pur senza entrarci all'interno. In realtà la prima esperienza di internet che è arrivata all'interno di un campo di permanenza è stato a Idomeni, dove le richieste di asilo da parte dei migranti potevano essere fatte soltanto via Skype a un numero Skype segnalato dalle autorità.
Che non funzionava, fra l'altro.
Che non funzionava. Però questo poi ha permesso anche ai migranti di accedere a internet. È stata portata quindi una connessione satellitare da 100 giga al mese all'interno del campo. In realtà in 15 giorni tutti i giga erano stati praticamente terminati. Questo per dire che comunque l'accesso a internet è estremamente costoso. È stato difficile, ma ha consentito ai migranti stessi di raccontare utilizzando internet. Poi alcuni attivisti hanno regalato loro delle telecamere, quindi è stato attivato un progetto di cui adesso si sa poco, perché poi è stato sgomberato il campo, quindi il progetto di narrazione dei migranti stessi è stato spazzato via. Però c'è attualmente una campagna di crowdfunding a cui tutti possono partecipare per dare voce ai migranti attraverso un progetto che si sta costruendo di radio sia FM che via web. Questo perché? Perché si vuole continuare a monitorare la situazione in maniera indipendente, cercare di comunicare il più possibile con gli abitanti dei campi, anche se l'accesso, come abbiamo già detto, è completamente chiuso, è vietato sia ai giornalisti che anche a chi pratica la solidarietà. Di questo progetto magari ne parleremo poi direttamente con le persone che hanno partecipato attivamente alla costruzione della rete in quell'esperienza del campo di Idomeni e che stanno cercando di replicare in altri campi informali. Questo progetto, ripeto, si chiama No Border Wi-Fi e fa parte di una campagna solidale che si chiama Over the Fort Press, di cui trovate tantissime informazioni su internet, proprio digitando Over the Fortress.
Oltre la fortezza.
Oltre la fortezza.
Bene, finito.
Anche per oggi si conclude questa puntata. Se avete commenti, ricordiamo sempre i numeri della radio e anche il sito dove potete riascoltare la puntata, che è www.ondarossa.info 06 49 17 50, e c'è anche la mail, che è ondarossa@ondarossa.info, se volete mandare dei contributi, delle osservazioni, delle precisazioni, qualsiasi cosa vi venga in mente che possa contribuire a rendere anche più chiara e più comprensibile questa trasmissione.
E volevo ringraziare anche un compagno che ci ha spedito un bel commento alla situazione dei migranti nella Fortezza Europa, che oggi non abbiamo fatto in tempo a leggere, magari ne leggere è molto lungo, ma è anche, insomma, vale la pena di parlarne. Parla proprio, comincia parlando proprio di questo grande cimitero che è diventato il nostro mare Mediterraneo, anche alla luce dei recenti episodi di cui ovviamente sarete a conoscenza. Ne abbiamo parlato con questo ultimo naufragio che c'è stato la settimana scorsa, fra l'altro, tra Creta e le coste libiche. Un saluto allora a tutti e a tutti, a chi ci ha ascoltato, un abbraccio forte a chi lo ha fatto privato e privata della libertà.